State per ascoltare A Tre Bile, stagione 1, episodio 10.
Titolo: La famiglia scelta.
E bentornati su A Tre Bile, il salotto virtuale aperto a tutti dove ascoltiamo anche la mia faringite.
E io la cospargerò di miele, tisanine allo zenzero!
E quindi, insomma, come noterete, non ho proprio la migliore delle voci, ma mi amate lo stesso anche se ho il naso chiuso, non vi preoccupate, non è Covid, ma è appunto faringite, e al momento ho il naso chiusissimo e non sento niente da un orecchio.
Ma tu chi sei? Chi sei, scusa?
Io sono Jasmine, e quando non ho il naso chiuso ho una voce da hotline.
E io sono Erika.
Sono qui per fare nulla.
Oh, che bollino. Allora, piccolo Erika, visto che non fai nulla, vuoi dirlo tu di cosa parliamo oggi?
Questo è un argomento che ha scelto la nostra Jasmine, che fortunatamente ha una visione del mondo più positiva rispetto alla mia. Io sono tipicamente una da pessimismo cosmico, quindi devo dire che in generale è molto facile essere più positive di me. Ma che cosa ha pensato la nostra Jasmine? El Kabi? Molto spesso si parla dei rapporti tossici e ne abbiamo parlato anche noi negli episodi precedenti, cioè di quei rapporti che sono o si trasformano nel tempo e diventano per noi qualcosa di negativo. E che cosa ha detto? Da brava donna con il filtro della positività che ha nelle lenti, ha detto che in realtà sarebbe stato bello parlare non dei rapporti tossici, ma dei rapporti quelli belli. Da qui la famiglia scelta.
The chosen family. The chosen family. Allora, il punto è questo. Partiamo col dire che non è vero che io sono una persona così positiva. È che oggettivamente, a livello pratico, soffermarsi solo sulle cose negative non ti porta a nulla di fruttuoso. Ok, stai lì a dire sì, è successo questo e quest'altro. Ebbene, è giusto? È giusto, soffermiamoci sulla parte emotiva, coltiviamola e poi agiamo sul problema. E quindi molto spesso non è una visione positiva, è solo un... è un rapporto tossico? Nebulizzalo, cestinalo, soffermiamoci sulle cose belle, lavoriamo sulle cose belle, non vuoi lavorare necessariamente sulle cose cattive, insomma.
È per questo che io ho detto che la tua positività era in realtà un riflesso del mio pessimismo cosmico, e lo so che quello che dici tu è molto giusto, ma il mio cervello con lucine di Natale annesse si accende in questo modo perché è stato diagnosticato con un certo pessimismo cosmico.
Leopardi in un angolo disteso su questo lettino.
Beh, allora dottore, sono un pessimista.
La mia diagnosi è sì, è il pessimismo cosmico.
Ma va bene, parleremo in un'altra puntata di diagnosi. A tal proposito, se siete interessati su questo ambito della diagnostica e le terapie, fateci già delle domande perché ne parleremo in futuro prossimo. Beh, allora, in inglese, perché sono sempre international, si parla spesso della famiglia scelta, la chosen family, come quella che puoi scegliere che ti accompagni per il resto della tua vita. Perché sì, la famiglia non è necessariamente sangue, come si suole dire. Questa è la mia frase anche caption, come si suole dire. Avete notato che la dico spesso, ma va bene.
Oh sì.
Quindi, non che io abbia qualcosa contro necessariamente la propria famiglia, parentela, mamma, papà, zio e genitori 1 e genitori 2, non è quello il problema, ma il fatto che a volte nella propria vita sono delle idee che ci sia bisogno di avere altro, avere dei punti di vista, dei rapporti e dei confronti che la tua famiglia non potrà mai avere. C'è un bias della famiglia, partono con dei preconcetti e dei vissuti che sono insiti nel ruolo di parente, che sia una sorella o meno o un fratello, appunto, ci sono certe cose che sentono perché sono cresciuti con te, perché ti hanno visto crescere, che magari invece non è quello di cui hai bisogno. Non è quel preconcetto di cui hai bisogno che ti sostenga. Altre volte invece manca un supporto familiare in alcune cose. Può succedere, specialmente per persone che si identificano, ricadono in un qualche tipo di minoranza che viene purtroppo trattata di culo, tipo tutti gli amici dell'LGBTQ+, anche chi viene come noi, belle bambine dietro il microfono, che hanno una diagnosi. Parlare della salute mentale, come tu che mi ascolti potrai capire, non è propriamente la prima cosa che viene insegnata e non è propria delle vecchie generazioni. Quindi a volte ci si trova confronto e sicurezza in questa famiglia scelta, che sono gli amici belli che li vedi, li incontri e dici cacchio, non li voglio proprio perdere. Ora non so, Erika, quanti ne hai in tasca al momento, il numero non fa la qualità.
Sai, io torno un attimo indietro e ti dico che, a proposito dei preconcetti della famiglia, la esperienza che ho maturato è che spesso e volentieri nell'immagine dei familiari si cristallizza l'immagine di come siamo. E vi faccio un esempio, lo faccio a te Jasmine che mi ascolti e lo faccio a te che mi ascolti invece con le cuffiette. A me è capitato spesso di sentirmi dire che avevo un brutto carattere, che il motivo per cui io avevo degli alterchi con alcuni membri della famiglia non era che avevo delle opinioni mie che potevano essere prese come valide oppure no, ma era perché io avevo un brutto carattere. Quindi insomma la sostanza della questione era che alla fine io avevo sempre torto e che il mio brutto carattere mi spingeva ad agire in certi modi. Questa è una cosa che molto probabilmente permane ancora adesso. La cosa che mi fa ridere, o meglio sorridere in modo molto amaro, è che scoprire di soffrire di disturbi mentali per un certo periodo mi ha fatto pensare: adesso smetteranno di dire che ho un brutto carattere e capiranno che in realtà c'era altro dietro. Il problema non sono io, non è il mio carattere, non sono i miei disturbi mentali. Io sono così, qualsiasi opinione io abbia è un'opinione valida per me e non è corretto, e questo lo dico, quindi prendetela come un'accusa fatta ovviamente con le pinze nei confronti di chi mi ha additato in questo modo. Additare un disturbo mentale o un carattere, una persona sulla base soltanto di caratteraccio o chissà che, perché tu non condividi le sue idee, è veramente vile. È una cosa che per molto tempo mi ha ferito tanto, una cosa di cui ho discusso anche con mia madre, finché io non le ho detto: mamma, il problema non sono io, se le persone fanno qualcosa che io non condivido è normale che dica che non sia così. Per questo dico che spesso la cosa bella degli amici è che loro ti conoscono nel momento in cui ti incontrano e hanno questa capacità di adattarsi a chi sei senza per forza rimanere legati a quella vecchia idea che si sono fatti di te. La famiglia molto spesso questa cosa non la sa fare o non la vuole fare, e purtroppo io, sarà che questa cosa mi tocca tantissimo, ma non la riesco a perdonare, cioè mi dà noia, mi dà fastidio.
La capacità di adattamento degli amici di cui ho parlato è quella che io definirei una green flag, e ora vi spiego che intendo dire con la mia intentional authority. Molto spesso quando si parla di rapporti tossici, che siano in amicizia, che siano in amore, qualunque sia il tipo di rapporto universale, si parlano delle bandiere rosse, le red flag, che sono quei segnali che ti fanno capire che qual quadra non cosa. Ecco, invece di parlare di quelle che un po' tutti quanti conoscono purtroppo per il loro vissuto, noi parliamo di quelle verdi, quelle che ti fanno dire che bella la vita, che belle le persone.
Jasmine in sostanza mi sta riprendendo perché il mio pessimismo cosmico mi aveva fatto andare direttamente sui rapporti tossici.
Per esempio, prendiamo me ed Erika. Erika, noi ci conosciamo da quanto tempo?
Allora, noi ci siamo conosciute a luglio dello scorso anno, ma abbiamo cominciato a stringere il rapporto di amicizia davvero da novembre-dicembre.
Magari tu che ci ascolti dirai: avrei detto da più tempo, perché onestamente è quello che penso anch'io. C'è una chimica tra me ed Erika che a me ha stupito tantissimo quando me ne sono resa conto, perché non mi ero capacitata di aver trovato qualcuno con cui sentirmi così a mio agio e abbassare le mie difese in una maniera così fluida. Suo fratello conosce me, mi porta a casa perché dice: devi conoscere mia sorella perché secondo me andreste d'accordo. Risultato: suo fratello sul divano che ci guarda e pensa: ho fatto un errore, perché io e lei parlavamo completandoci praticamente le frasi, è stato tipo amore a prima vista. Con un certo punto lui che fa: mi sento dimenticato e il mio ego è triste, vi mordo a entrambe finché non mi calcolate. Una delle cose che secondo me ha reso possibile questa amicizia sana, per fortuna, perché io attiro casi umani, voglio sottolineare, è il fatto che abbiamo una capacità di adattamento che è basata sulla mancanza di critica.
E ancora adesso ci rinfaccia questa cosa, tipo quando io l'altro giorno ho detto: no, guarda, ieri abbiamo fatto una videochiamata con la mia famiglia, e mi fa: ah, chi è questa ragazza che è in videochiamata? Perché Jasmine oramai appare nelle videochiamate. Faccio: è una mia amica. E si sentiva Daniele in sottofondo dire: la nostra amica.
Ah sì, il segno del leone. Ma comunque, questa cosa che ci ha portato a legare al punto da fare un podcast è perché entrambe ci siamo rese conto che la nostra salute mentale non degenera quando siamo l'una vicino all'altra, ma anzi a volte migliora. Che questa è una cosa che secondo me è la più grande delle green flag che ho trovato nei miei anni di esperienza con i casi umani, che per carità sono giovine, ma se vi facessi l'elenco delle cose assurde che ho visto e vissuto, mi paghereste la terapia.
Sì, Sì, sai cosa che ho notato? Che molto spesso si ha il preconcetto, ce l'avevo anch'io, devo dire la verità, per cui due persone instabili o comunque due persone che affrontano delle difficoltà messe insieme possono fare soltanto una minestra esplosiva. La cosa che noi possiamo darvi come testimonianza è l'esatto contrario. Io e Jasmine insieme, se stiamo male, funzioniamo bene, non è una cosa esplosiva, ma io so calmare lei sa calmare me, e improvvisamente, anche se stiamo male, la cosa diventa talmente rilassata, talmente sana, che torniamo a stare meglio, cioè non ci triggeriamo a vicenda, ma anzi ci facciamo del bene.
Siamo i chill vibes io e lei praticamente. Quindi, per farvi un esempio, magari come già si sa per le puntate precedenti, Erika ha un po' di problemi con l'ansia, per esempio, no? Dove di solito interviene il suo gatto Sid, o la copertina,
o lo Xanax.
In alternativa dello Xanax chimico in pastiglietta o liquido, ci sono i giasmini, cioè io. Un'altra cosa interessante è come io abbia una personalità che è molto più estroversa, si potrebbe dire, mentre invece Erika a volte preferirebbe avere i suoi spazi e le varie cose. Quindi normalmente uno penserebbe che siamo fatte per andare d'accordo. Io faccio questa cosa dove mi insinuo piano piano, tipo biscia, arrivo e faccio un
"sto per arrivare un abbraccio, ora ti sto abbracciando, non puoi andartene, oh, l'ansia se ne vola via", e lei si mette a ridere perché faccio cose stupide in questo modo.
Risultato, stiamo a letto a dire minchiate per tipo anche un'ora finché non si calma.
Sì, e devo dire che lei mi sta rendendo molto più fisica di quanto io sia mai stato, ma perché per una serie di motivi legati al passato di cui vi parleremo sicuramente poi in seguito, perché salotto virtuale, siamo amici e vi parliamo anche di noi. Per me la fisicità con gli altri è sempre stata molto difficile, cioè mi sono talmente chiusa a riccio in me stessa e mi sono talmente corazzata. Io ho sempre usato la metafora della fortezza, io ero tra virgolette la principessa nella fortezza da sola, che aveva creato degli sbarramenti. Io avevo il fossato con gli alligatori, io avevo le mura di cinta, mi ero posta su un cucuzzolo della montagna dove nessuno poteva trovarmi. Quindi, pur di non essere ferita emotivamente, tenevo le persone a distanza sia emotivamente sia fisicamente. Quindi ho sempre avuto questo rapporto molto conflittuale con la fisicità, con il farmi toccare dagli altri, perché l'essere toccata per me era un contatto e io lo volevo evitare. Jasmine ha reso questa cosa per me del contatto fisico così naturale che mi sta, come mi piace dire, sbrinando, cioè mi sta aiutando a capire che il contatto fisico, se fatto con la naturalezza con cui lo fa lei, perché davvero ragazzi, cioè Jasmine è la persona più affettuosa, ma nella maniera più rispettosa che io abbia mai visto, può essere una cosa bella. E se tu ti fai toccare dalle persone giuste che non vogliono farti del male, non necessariamente ne verrai ferito, ed è una cosa per me molto nuova che sto sperimentando adesso, e per adesso intendo proprio in questi giorni, in queste settimane, che non lo so, è una bellissima novità per me.
Ma avevo detto che volevo fare piangere te, perché stai facendo piangere me? Ero io quella stoica, che stai facendo? Stai facendo Erika? Sono io quella stoica? Ah, non devo piangere, non sto piangendo. Che bellina, sono molto felice. Ok, va bene, comunque questo,
per esempio, per esempio, parlando sempre dei rapporti e come cambiano nel tempo, c'è la mia migliore amica, che è il piccolo Laura, che vi direbbe che quando ci siamo conosciute circa 6 anni fa ero invadente a merda. Ora, questa è la parentesi del... Ora, non è che siccome uno non rispecchia subito queste green flag automaticamente lo dovete bocciare, perché la gente cambia e migliora. Avete sentito cosa ha detto Erika di me? Laura ai tempi avrebbe detto: porca puttana, questa mi sta sempre a toccare la mano, a toccare la spalla, a dare il batticinque, ma datte una carmata, che ti conosce? Quella ero io, perché nella mia testa evviva la vita, ti posso abbracciare, esatto, amore, adesso! E quella persona magari è introversa ed è tipo: ma che cazzo stai a toccare? Sì, che stai a toccare? Ecco, questa cosa l'ho imparata adesso, quindi io ho questa tendenza, che non so se volete imitarmi, fatelo pure perché sono bellissima, no, sto scherzando, egocentrismo, in cui controllo effettivamente quella persona come si sente su certe cose, o molto semplicemente, perché non guasta mai, lo chiedo. E lei, mi ricordo, Erika mi ha detto: no, guarda, non sono una persona troppo fisica, e faccio: vabbè, allora ci andrò piano piano finché non vedo se ti va bene, se no sti cazzi evito, ci sta. Che per esempio va così, come il mio migliore amico invece Panta, quando siamo in strada per sé e passeggiamo, ci prendiamo la mano e andiamo a saltellare come Heidi nei monti. Panta è mio fratello minore, lui ecco, famiglia scelta, Panta è mio fratello minore. Non è veramente un legame di sangue, ma lui è il mio fratellino ed è la cosa più bella del mondo.
ma è un legame d'anima, secondo me, che è ancora più profondo e più bello.
Esatto. E la cosa, per esempio, che posso dirvi del rapporto con colui, che per me è un'altra green flag allucinante, è la capacità di sentirmi sempre a mio agio. Io ho una tendenza quasi ossessiva al dover controllare dove sono, come mi comporto, come mi muovo, come appaio, perché devo sentirmi in controllo. Sentirmi in controllo mi fa sentire protetta. Io posso essere al peggio di me, se c'è Panta non è un problema, perché Panta non mi giudicherebbe, perché capisce che sto male e perché poi in realtà, vabbè, se sto giù al limite Panta mi abbraccia, non è un problema, e viceversa. Cioè, se Panta vuole piangere perché sta, l'ansia lo sta mangiando vivo e scoppia a piangere, magari mi chiederà scusa perché è un idiota e non vuole, ed è come me, preso all'idea che non vuole gravare sugli altri perché siamo stupidi in coppia.
I got you, boy.
Esatto. Però poi si lascia andare. Io questa cosa davanti alle persone non è che riesco a farla facilmente, né la faccio con una persona che conosco da poco. Se arrivi ad avere qualcuno con cui lo puoi fare in maniera genuina, tienitelo.
Secondo me questo è anche un altro aspetto che stai toccando dei rapporti, cioè abbiamo parlato di adattabilità e adesso io apro una parentesi e stai parlando adesso di reciprocità. La capacità di comprendersi deve essere appunto reciproca, e quando c'è questo dare e avere così spontaneo, come dicevi tu, così naturale come quello che tu hai con Panta, credo che si raggiunga l'apoteosi, ecco, dell'equilibrio nei rapporti. Prendo una parentesi sull'adattabilità. Molto spesso ci viene insegnato che i rapporti, quelli che sorgono quando sei piccolo, sono quelli che ti porterai avanti nella vita. Io devo dire la verità, la maggior parte degli amici che ho adesso e con cui mi trovo benissimo li ho conosciuti da grande, dall'università, e grazie poi a Danilo, vediamo, insomma, ci sono tanti sbocchi. Però ho una persona che sarebbe la mia migliore amica, che io mi porto dietro da 15 anni praticamente. Ci siamo conosciuti al liceo e siamo state insieme, e una cosa che io adoro di lei è la sua capacità di adattarsi di fronte ai miei cambiamenti. Cioè lei, a differenza di quello che ha fatto la mia famiglia, o non ha fatto la mia famiglia, si è adattata a tutti i miei cambiamenti e non mi ha mai giudicata. Cioè lei ha sempre guardato con sorpresa, meraviglia e comprensione tutte le varie fasi che io ho affrontato nel tempo, e ancora adesso è una delle persone a cui io sento il bisogno di raccontare le cose, o con cui so di potermi aprire ed essere completamente a nudo senza avere il timore di pesare su di lei, perché appunto lei si è adattata ai miei cambiamenti. E secondo me questa è l'amicizia. Cioè, come hai detto anche tu eri prima forse invadente per Laura, però sei cambiata in meglio perché hai imparato a gestire questa cosa. Laura ha potuto vedere questo cambiamento, ne è stata come così spettatrice, e adesso si può godere i frutti di questo miglioramento. E questa è la cosa bella dell'essere adattabili.
Io ogni volta che sento di aver fatto un miglioramento su cose su cui lavoro, vado da Panta e Lau e vado dicendo Regà, ho fatto questa cosa, e loro subito oh, stai crescendo, siamo così orgogliosi di te. Cioè il mio istinto è andare da loro e dire ho fatto queste cose così. Quindi anche la capacità, la spontaneità del volersi vantare, voler prendere uno spazio su di me da regà, vorrei celebrare una cosa, oppure vorrei sfogarmi. E loro sono sempre molto alla, dammi 5 minuti, finisco un attimo, ok, ho liberato tutto, spara. Il fatto che ci sia questa capacità di poter andare lì dicendo ragazzi, è successa questa cosa, o ragazzi, cosa bella, l'istinto di pancia di volerlo comunicare e vedere che la gente fa uno appena posso ascolto tutto, spara, quel senso di famiglia, appunto, no? La grande sala dove siamo tutti insieme, mano nella mano, è una cosa che un'amicizia non sana, tossica, non ti farebbe venire in mente di fare, perché avresti pure del giudizio e compagnia. Secondo me sai qual è il trucco, la cosa che ti fa capire se funziona o meno?
Dimmi tutto.
La comunicazione. Lo so che è un cliché allucinante, però amicizia, amore che sia, è come ti inserisci nella comunicazione con quella singola persona, che ti fa capire come proprio la stai vivendo. Il fatto che magari all'inizio hai timore può essere una cosa che nasce un po' dal tuo carattere, un po' dalle tue esperienze di vita, ma il fatto che poi nel tempo, via via che ci parli, arrivi in quello stato di naturalezza in cui non ti stai controllando, ma stai parlando e stai esprimendo come la esprimi e la senti tu, e quella persona sa leggere il tuo linguaggio e sa rispondere, e viceversa, avere quindi questo ponte comunicativo che funziona è la cosa che permette di avere rispetto, credibilità, senso di appartenenza, senso di affidabilità e compagnia. Quindi se manca questo ponte, se è cedevole, se è il devo sempre fare attenzione a come dico e tutto quanto, la relazione non è così sana.
Io una cosa a cui stavo pensando mentre parliamo ovviamente di questo argomento è che tra tutti i requisiti, tra virgolette, tra tutte le green flag che abbiamo nominato, non c'è mai stato il cosiddetto fattore tempo. Non l'abbiamo mai nominato, perché spesso si dice le persone che ti conoscono da più tempo sono sono quelle che sanno davvero chi sei, o ancora di più la frase che io detesto è quella: la famiglia è quella di sangue, perché la famiglia ci sarà sempre. Invece il fattore tempo secondo me non è determinante. Hai fatto un riferimento tu quando hai parlato del nostro incontro: noi alla fine non ci conosciamo nemmeno da un anno, ma io ho l'impressione che ci conosciamo da una vita, e con te mi sono messa a nudo, nonostante fondamentalmente fosse un'estranea, con una libertà che non aveva nulla a che vedere con il tempo. Cioè, ho sentito delle vibrazioni positive e ho...
Jasmine sta per fare una battutina.
Oh, scusa, fata, ha fatto male quando sei caduta? Non ho mai visto una stella cadente. No, scusami, prego, continua.
Ciao, tu e le tue vibrazioni. E è stato così facile per me aprirmi, nonostante non ci conoscessimo, perché arrivano delle vibrazioni tra le persone che sono positive, e io ho pensato, e io non sono una persona che gioca d'azzardo sotto questo aspetto, sotto l'aspetto emotivo, ok, provo, vediamo come va. E io mi ricordo che io e te, penso alla terza volta che ci vedevamo, eravamo alle piagge, eravamo andate a fare una passeggiata e ci siamo dette alcune delle cose che avevano poi portato alla diagnosi e ai nostri problemi, e io ero tipo lì, oddio, ok, l'ho detto, me ne devo pentire, ho paura, però forse va bene, però forse va male, e poi alla fine è andata bene. Cioè, è stato veramente un doubt death molto... Credo che in quel momento io ti ho detto la cosa, tu poi mi hai detto una delle tue cose, ed era stato come: siamo pari, tranquilla, tu mi hai dato qualcosa e ti do qualcosa, stai tranquilla. Forse non lo so, magari te lo chiedo adesso, forse perché hai capito che io sono quel genere di persona che è molto insicura e che ci avrei potuto rimuginare.
Volevi sapere cosa ne... Penso che volessi avere un feedback che ti facesse sentire al sicuro del: me l'hai detto ma non è un problema, me l'hai detto non cambia nulla, me l'hai detto I don't judge.
Sì, ma anche il fatto di io ti do un pezzetto della mia storia, tu mi dai un pezzetto della
tua. Sure.
L'ho sentito un po' come un tranquilla, anch'io ti do un pezzetto di me, non sei solo tu che stai investendo.
Allora, io personalmente, per farvi un po' entrare nella mia vita, sono sempre stata una persona espansiva, nel senso che se mi metti in una stanza con dei sassi e mi dici che devo parlarci, ma mi invento un bel monologo e lo faccio, non è un problema. Non a caso vorrei lavorare in radio, perché stare dietro il microfono mi rende felice. Però una cosa che ho sempre in mente è che deve esserci un fine alla comunicazione. Per carità, parlare del nulla e del niente può essere piacevole ogni tanto, ma devo sempre lasciare qualcosa a qualcuno quando ci parlo. Non so perché ho questo istinto, non so perché ho questo altruismo insito in cui devo lasciare qualcosa, come se fossi un filantropo alla Robert Downey Jr. nella Marvel, però ho proprio questa cosa che devo parlare con qualcuno, e se deve esserci un legame è perché stiamo entrambi donando qualcosa all'altro per crescere. È una cosa molto formativa, filo americana da summit, quella che è nel mio cervello, ma funziona così, don't judge me. Però io quando ero più piccola ero troppo espansiva, ero troppo altruista, ero quel troppo di chi non ha i filtri che mi permettono di capire dove è giusto fermarmi e chi è giusto fermare dall'avvicinarsi a me. Quindi io mi sono abituata più a conoscere persone problematiche che non avevano mai deciso di vivere i propri problemi come una cosa che potesse influenzare negativamente gli altri, ma più come: questa è la mia personalità, quindi se ti faccio soffrire attaccati, abituati che sono fatta così, che è una cosa che io trovo insopportabile. Prendere un proprio difetto o una propria difficoltà e dire: ormai ce l'ho, non cambierò mai, stai piangendo, e vabbè, capita zia, le persone così mi distruggono, e ne ho incontrate tantissime. Quindi l'essere accorta su come gli altri si comportano attorno a me nasce dal fatto che ho visto cosa succede quando non accade. Poi a volte succede che io stessa mi faccio prendere dal momento e non riesco a leggere esattamente tutti i segnali, perché rimango una persona che può parlare pure coi sassi. Però ecco, anche capire questo, quando fermarsi e compagnia, è una cosa da green flag, secondo me. Mi sto facendo un complimento da sola, praticamente.
Sì, ma Ariete,
il genio della casa.
Praticamente una cosa che mi viene da dire è che, perché abbiamo parlato di questo argomento, perché abbiamo deciso di fare una puntata completamente dedicata alle green flag, e quindi alla famiglia scelta e bei rapporti, perché avere un sistema di supporto valido quando si affrontano momenti difficili, ripetiamo sempre al di là del fatto di aver ricevuto una diagnosi o meno, ma quando si affrontano dei momenti di difficoltà e di oscurità dal punto di vista psicologico, avere delle persone pronte a dirti: ok, se tu in questo momento da solo non ce la fai, io porto un po' di questo bagaglio con te, che non significa necessariamente diventare invadente nella tua vita, ma significa... io... avete presente quando si gioca una maratona e ci sono tipo le staffette con l'acqua, con gli amici che magari fanno il tifo per te, si fanno trovare di punto in punto, così che tu sai che c'è qualcuno che tifa per te e che ti dà un po' di ristoro. Ecco, questa cosa, io magari non mi prendo direttamente il tuo peso, però se vedo che qualcosa diventa troppo pesante, un attimo te lo sollevo, tipo lo strascico di un vestito, e poi quando tu sei stanco io ti do un po' d'acqua, ti rafforzo. Ed è una cosa molto bella, perché secondo me, non ne abbiamo parlato nello specifico ma l'abbiamo spesso menzionato, l'aspetto della solitudine quando si tratta di difficoltà psicologiche ed emotive è un punto centrale che tende ad annichilire chi sta vivendo il momento di difficoltà. Ti senti solo, senti di non poter parlare con gli altri perché rischi di essere un peso, e nella solitudine il problema, uno, si ingigantisce. Non parlo soltanto proprio di sintomi fisici come l'ansia, ma parlo proprio di la percezione dell'oscurità che stai affrontando, e in secondo luogo senti che non soltanto la cosa è più grande di te, ma pensi: come faccio se a un certo punto finisco le energie? Cioè, sono spacciato. Se tu invece sai di avere la spalla, come un po' i supereroi che hanno bisogno della loro spalla, è un'altra cosa, è molto importante. Quindi per questo scegliersi i rapporti e scegliersi le amicizie è importante, e averne di sane è così fondamentale nella propria vita.
Mi è venuto in mente alcuni miei amici che rientrano in quella stretta cerchia, per così dire: Mari, Gabri e io, cioè Maria, Gabriele e Joseph. Loro tre hanno caratteri diversi, ed è questa la cosa bella, la varietà, perché quello che diciamo noi si può applicare su tante personalità diverse. Non c'è il tipo giusto, anche perché dipende molto anche dalla personalità propria e compagnia. Però mi ricordo che una volta stavo avendo un principio di attacco di panico. Eravamo andati, credo forse a Firenze, non ricordo, e stavamo andando a casa appunto di Maria e Gabri, che sono una coppia bellissima che vivono insieme proprio qui a Pisa.
Nonno Nanni,
cioè Maria, che perché ha portato lo stracchino presentandosi come nonno Nanni, che bellina che è. Sono una coppia che è il perfetto esempio di persone con personalità diverse che si incastrano perfettamente. Gabri lo vedi con questo approccio molto più severo e composto, no? Un po' quello da il padre di famiglia che ti guarda e ti riprende, però sempre controllato, sempre con una qualche forma di non arrabbiato, ma con quel principio di signorina, cosa sta facendo, un pochino più, lui è il pragmatico, no? E Mari invece è quella più timida, più sensibile, quella che è molto più facile che si metta a piangere e che senta la tua tristezza e compagnia. Insieme era come se avessi improvvisamente un supporto, non voglio dire genitoriale, ma questa rete d'abbraccio che non mi aspettavo, perché ai tempi ancora non eravamo vicini come eravamo adesso, però mi hanno fatto capire: questi devo tenermeli vicino, loro sono ok. Perché a differenza delle persone che mi hanno causato il principio di attacco di panico, perché è sempre dovuta a tiro casi, la reazione è stata prima il contatto fisico, non perché loro siano persone estremamente fisiche, ma perché loro sapevano che per me il contatto fisico può essere una cosa che mi aiuta. Quindi mi hanno preso ognuno per mano, le avevo i fianchi tipo sandwich, ero in mezzo, me ne ho preso ognuno una mano, avevo Maria che mi accarezzava e mi faceva le carezzine per calmarmi mentre camminavamo, perché lei è quella dall'impatto affettivo, e lui invece, che mentre Maria mi occupava la parte empatica, cercava di fermare, farmi fare grounding parlandomi e spiegandomi il perché ora non fossi in un posto brutto, il perché ora fossi circondata da persone buone e il perché la differenza fra noi e chi mi aveva causato questo attacco di panico fosse nettamente diversa, e che quindi io fossi in compagnia delle green flag, non delle red flag. E questa è stata la cosa che mi ha fatto sentire al sicuro. Io non ho chiesto aiuto, avevo paura di chiedere aiuto, odio chiedere aiuto, è uno dei miei problemi, ma loro hanno capito che bisognava intervenire e che andava bene intervenire sul momento perché avevo bisogno d'aiuto, e ci sono andati piano piano, ognuno con il loro approccio, dandomi il tempo di un'intera camminata per sbollire. Mi hanno fatto piangere, mi hanno fatto senza smettere di camminare in tutto ciò mentre andavamo a casa loro, ed è stata la cosa che mi ha fatto sentire più a casa da quando abito a Pisa. È stata una delle cose proprio, se dovessi fare una scaletta, è nella top 3 dei momenti in cui mi sono sentita safe, protetta.
Io non vi conosco di persona, Maria e Gabri, ma vi sto volendo un sacco bene, mi sembrate super preziosi.
Joseph immaginalo come una via di mezzo tra loro due, quindi se io piango gli viene da piangere, mi stringe, poi comincia a dirti i motivi per il quale pragmaticamente questa cosa si può sistemare, poi probabilmente dopo va a piangere, però sì.
Il figlio di Maria e Gabri.
Ok, questa cosa che ascolteranno li lascerà molto perplessi, ma siamo sì su quel
ma io sono perplessata. Perplessante.
Perplessible là.
Insomma, ragazzi, quello che vi volevamo dire era proprio questo, cioè nel mondo, anche se vi sentite in questo momento soli, esistono molte belle persone e è importante scegliersele e non rimanere legati a vecchi preconcetti che possono essere quelli di cui abbiamo parlato. Se voi avete delle esperienze da condividere, delle esperienze belle, a noi fa piacere che le condividiate con noi. Potete scriverci su atrabilepodcast@gmail.com oppure in DM su Instagram a @atrabile_podcast e trovarci lì. Inoltre, se volete ascoltare tutti gli episodi del nostro podcast, potrete trovarci su varie piattaforme, tra queste Spotify, TuneIn, Apple Podcast e... qual è l'ultima?
Google Podcast.
That's the one. E insomma, adesso vi salutiamo perché siamo molto emotional dopo tutte queste confessioni a cuore aperto.
E mi auguro che la prossima puntata sarà con me che ho un naso nuovamente libero e una voce meno nasale.
Ma a noi ci piace così. Io vado a prendere il miele e ti cospargo la faringe di miele.
Ah, che cosa inquietante e creepy che hai appena detto.
Detto ciò,
abbracciatevi, amatevi, parlatevi.
Ciao!
Ciao ciao!